Piero, che precedeva gli amici, levò il braccio in direzione del rudere del castello, senza parlare. In quel momento, sotto i colpi del bulldozer, il muro di cinta crollava, sfaldandosi miseramente. «Oh!» esclamarono gli altri due con voce cupa. Avanzarono piano piano, le mani in tasca, gli occhi sempre fissi al polverone che ora si diradava, mostrando gli sterratori chini a raccogliere, ammucchiare e caricare il pietrisco sopra un camion che, appena carico, partì in direzione del fiume. Piero, a testa bassa, prendeva calci le zolle, borbottando «Barbari! Forse sembrava importante solo a noi, che abbiamo studiato storia!» azzardò Alessandro. Vedendo però la faccia di Piero, non seppe più cosa dire e si mise a guardare anche lui in silenzio il lavoro degli operai. Il sole era quasi del tutto calato e l'ombra degli alberi si era confusa con la terra. Gli sterratori, con gesti stanchi, si asciugavano il collo con il fazzoletto e si preparavano ad andarsene. I tre ragazzi si fecero allora più vicini e si aggirarono qua e là, scavalcando pietre ed erbacce. Piero si chinò, raccolse un coccio, lo osservò a lungo, lo ripulì della polvere e se lo mise in tasca con gesti irriverenti. Alessandro e Nicola, invece, guardavano con occhi grandi la ruspa possente. «Ehi, ragazzi, venite qua!» chiamò un tratto Piero, curvo sopra un viluppo di gramigna, abbarbicata sulle pietre. I due gli si accostarono e si chinarono a guardare. Sotto lo strato di pietrisco e calcinacci si intravedeva qualcosa di metallico. «Sarà un chiodo o una lastra di sostegno?» disse Alessandro. «No, è una botola di metallo!» esclamò Piero, agitato, chinandosi a spazzar via con le mani la polvere. «Cosa diavolo state facendo voi altri?» gli aggredì il capomastro sopravvenendo. I tre ragazzi si rialzarono immediatamente, cercando di assumere un atteggiamento disinvolto. «È proibito guardare?» domandò Piero con aria aggressiva, lasciando cadere alcuni calcinacci sopra la parte di lastra che aveva appena scoperto. «Non c'è proprio niente da vedere! Via di qua, che deve passare il camion!» ingiunse l'uomo. «Ma noi?» cominciò Nicola, poi si interruppe, vedendo che Piero gli faceva un brusco cenno di tacere. Si allontanarono docili di qualche metro mentre l'automezzo passava davanti a loro. Dietro, chi in bicicletta, chi in moto, si avviarono gli operai, le giubbe sulla spalla, le facce bianche di polvere. «Aspettiamo che se ne siano andati tutti», disse sottovoce Piero ai compagni. «Poi torniamo a esplorare. Sono sicuro che c'è una botola». «Una botola?» fece Nicola, con un brivido involontario. Era il meno avventuroso della compagnia e tutto lo metteva in agitazione. «E se c'è una botola, ci sarà certamente anche un sotterraneo segreto», continuò Piero, animandosi via via che raccontava. «Ogni signore, a quell'epoca, possedeva certe porte segrete e tunnel sotterranei per scappare in caso di assedio. Forse sotto l'autostrada c'era qualche passaggio segreto che serviva per comunicare fra la roccia e i torrioni di guardia della vallata». I due amici faticavano un poco a seguire la falcata dalle lunghe gambe di Piero. Soprattutto Nicola, che era piuttosto basso e grassoccio, e ogni tanto doveva spiccare una corsetta per rimettersi al passo con gli altri,